Ciao, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei santi. In questo episodio ti parlo di Santa Elisabetta Anna Seton. Elisabetta nasce nel 1774 e appartiene ad una delle famiglie protestanti più in vista di New York, i Bailey. A soli 3 anni le muore la mamma. Dal papà, professore di anatomia e ufficiale sanitario, eredita l'attenzione ai malati, specialmente quelli poveri. All'età di 20 anni è felice di sposare l'armatore William Seton e ben presto la loro casa è allietata dalla nascita di 5 figli in 10 anni di matrimonio. Ben presto però la loro felicità è offuscata dalla morte del suocero, vero pilastro delle fortune economiche della famiglia, e dal manifestarsi della tubercolosi del marito. Elisabetta, con forza e determinazione, si prende carico della situazione, anche nel compito di seguire l'amministrazione dei beni e di cercare di salvare il salvabile. La situazione ben presto precipita. Da una parte il fallimento, dall'altra, per la salute grave del marito, accetta il consiglio dei medici di trovare un clima più mite per tentare di recuperarla. I Seton decidono di partire per l'Italia, alla ricerca di un clima più mite, e raggiungere gli amici italiani, la famiglia Filicchi. Il 2 ottobre 1803, a bordo del veliero Shepherdess, i Seton salpano, accompagnati dalla primogenita Anna Maria di 8 anni. Ma la nave ha la patente brutta, proviene cioè da un paese in cui c'è in corso un'epidemia, e al loro arrivo il 18 novembre, invece di poter scendere a terra e incontrare gli amici, sono costretti a salire su una barca spinta da rematori e sono avviati per un periodo di quarantena al lazzaretto di San Jacopo. La profonda fede di Elisabetta, la sua assidua lettura delle scritture, l'intensità della preghiera la sostengono, mentre le viene da piangere e nasconde il suo sgomento davanti alle stanze spoglie in cui vengono fatti salire, senza possibilità di scambiare con gli amici Filicchi, che sono accorsi ma non possono avvicinarsi, altro che 1000 sguardi affettuosi, come scrive Elisabetta nel diario che tiene per la sua amata cognata Rebecca. Dalle pagine del diario ricaviamo l'immagine di una donna forte, abbandonata in Dio, tesa ad accompagnare il marito verso l'eternità, man mano che si rende conto di non aver scampo. Usciti dopo un mese dalla quarantena, sono condotti a Pisa e 10 giorni dopo William, stremato dalla malattia, ma ancora in grado di seguire la moglie nelle sue preghiere, muore il 27 dicembre e il giorno dopo viene sepolto a Livorno nel cimitero inglese. Elisabetta, dopo la morte del marito, con la figlia Anna Maria, è accolta nella casa dell'amico Filippo Filicchi, console statunitense, un fervente cattolico, e viene circondata da 1000 attenzioni. Man mano cadono i suoi pregiudizi verso i cattolici. I Filicchi certo constatano l'intensità e la purezza della sua fede. Un giorno Elisabetta dice ridendo a Filippo: «Lei vuole che io preghi, cerchi e professi la sua fede». Filippo risponde: «Pregare e cercare. Questo è tutto ciò che io le chiedo». Una cosa soprattutto manca alla sua fede, l'Eucaristia, ed Elisabetta la trova sotto lo sguardo dell'immagine della Madonna nel santuario di Montenero. La fame dell'Eucaristia e della verità aumenta. Cercare e pregare. Elisabetta prova gioia nel leggere inginocchiata la vita devota di San Francesco di Sales, autorità infallibile della Chiesa Cattolica. Intanto i Filicchi le insegnano il segno della croce e con quale spirito farlo. È pronta per entrare nella Chiesa Cattolica, ma i Filicchi preferiscono che il passaggio avvenga dopo il rientro nel suo ambiente a New York, affrontando l'opposizione dei parenti, le difficoltà delle prospettive economiche cui sarebbe andata incontro, i dubbi e il profondo conflitto interiore cui avrebbe dovuto esporsi, e la morte sociale nei confronti della bella società di cui faceva parte, per entrare nella feccia dei poveri e pochi immigrati irlandesi che allora compongono la comunità cattolica della città. Elisabetta soffre, deperisce, ma cerca e prega. Si consiglia con Antonio Filicchi, che l'ha accompagnata nel viaggio e che, pur preso dai problemi dei suoi commerci, rimane costantemente in contatto epistolare con lei e la mette in rapporto con maestri preparati e santi. Ogni sera fa il segno della croce, si commuove quando Annina, la figlia più grande, insiste per voler recitare insieme l'Ave Maria, che hanno imparato dagli amici italiani. Si acuisce la messa al bando da parte dei parenti e conoscenti. Le difficoltà economiche premono, nonostante il sostegno dei Filicchi, deve cercarsi un lavoro, dedicandosi alla cura non solo dei suoi bambini, ma di altri ragazzi nel convitto di una scuola. Ma è solo un ripiego che non risolve i problemi, anche se Dio comincia a tracciarle una strada. La volontà di Dio le si manifesta attraverso un missionario francese, il padre Dubord, che insieme ad altri a Baltimora ha potuto far crescere la comunità cattolica. Potrà aprire lì una piccola scuola per l'educazione delle bambine. La Seton, prima di accogliere la proposta, vuole rimettersi al giudizio di Monsignor Carroll, vescovo di Baltimora, ed anche dei consiglieri suggeritogli da Antonio Filicchi. L'esortazione a fondare la scuola è unanime. Nel 1808 Elisabetta Seton lascia New York assieme ai figli e giunge a Baltimora il 16 giugno, festa del Corpus Domini. L'abitazione che le viene trovata in Park Street è proprio a ridosso della chiesa e da casa può sentire squillare il campanello al momento della consacrazione. E la modesta dimora di mattoni rossi è anche la prima scuola parrocchiale per ragazze che si apre. In questo primo anno matura la sua decisione di consacrarsi al Signore nella vita religiosa. Il 25 marzo emette i voti. Nel frattempo altre 4 giovani si sono unite ad Elisabetta ed il 1 giugno anche loro emettono i voti religiosi. Nasce così la prima congregazione degli Stati Uniti, le Figlie della Carità, nello spirito delle regole di San Vincenzo de Paoli. Il vestito rimane quello che ha indossato a Livorno alla morte del marito, al modo delle vedove toscane. Madre Seton sarà ormai il nome e così sarà sempre chiamata in seguito. La casa di Park Street è ormai insufficiente e un benefattore le fa dono di un apprezzamento di terreno a 50 miglia da Baltimora, dove può costruire un nuovo istituto e dare sviluppo alla sua opera. La seguono anche i figli, le bambine con lei al nuovo istituto, i maschietti a pochi chilometri, dove padre Dubois ha fondato il seminario di Mont Saint-Marie. Può così continuare ad esercitare i suoi doveri materni. Seguono 12 anni di intensa operosità. Madre Seton dirige, istruendo le sue figlie in santità, e le avvia come pioniere a fondare istituti e opere di carità. Le scuole parrocchiali, la grande intuizione che sarà lo strumento essenziale del forte sviluppo della Chiesa Cattolica degli Stati Uniti. Ma istituisce anche il primo orfanotrofio cattolico a Filadelfia nel 1814. Nel 1817 le sue figlie sono chiamate anche a New York, dove, nell'area dove attualmente è Central Park, aprono un grande istituto scolastico. La città che l'ha rifiutata riceve i frutti della sua conversione. Madre Seton, dopo una vita spesa al servizio del Signore, si spegne il 4 gennaio 1821 a 47 anni. La tubercolosi, che da anni minava la sua salute, si era aggravata. Circondata dalla sua comunità, sussurra: «Siate figlie della Chiesa! Siate vere figlie della Chiesa». È stata proclamata santa nel 1975 da Papa Paolo VI. Buona settimana!